Ben ritrovati, se non la smetti ti mando dal preside. È importante la figura del preside, lei che è stata preside, prof, Maria Rosa Salmazzo?
Non per dare l'importanza a me stessa, buongiorno ascoltatori, ma perché è importante, sì, è importante perché è il punto di riferimento di una scuola sul quale cadono 200.000 obblighi che diventano sempre di più. Non ci dormono di notte, non so quanti dirigenti scolastici abbiano l'ulcero o vengano presi da esaurimenti nervosi, ma è tra l'altro caricati di molte più scuole di una volta, perché una volta, non so, c'era il preside, c'era Livina Longo. Tre classi, prima, seconda e terza media,
aveva Canale d'Agordo,
Cencenighe, Falcade, Vallada, San Tomaso, 5.
Come deve essere il rapporto dirigente, studente, genitori?
Innanzitutto ci deve essere il rapporto, a parte che è obbligatorio che ci sia, e poi deve essere un rapporto decisamente con i genitori di collaborazione, di coesione, di avere un obiettivo comune, che è il bene dei ragazzi, figli per uno, alunni per l'altro.
Sa che durante la manifestazione dell'altro giorno, di martedì, di ieri, sa che durante la manifestazione di ieri ho come avuto l'impressione che tutto quello che lei ha detto non esista, d'accordo?
Davvero? Sarebbe una gran brutta cosa se fosse vero quello che dici. Sì. Se la tua impressione corrisponde a verità, sarebbe una brutta cosa, dannosa per tutti. Dannosa credo anche diventa per il dirigente scolastico, perché oltre tutti i problemi burocratici verso l'alto, diciamo, che ha, non può avere anche tensione e non collaborazione con il basso, cioè quello che sta sotto di lui. È lì per organizzare e fare in maniera che le cose funzionino, per fare in modo che ognuno abbia il suo spazio, che ognuno abbia le risorse necessarie, che ognuno possa raggiungere il massimo sia come alunno che come insegnante che come personale ATA. E questa è la funzione di un dirigente. Quindi guai se non c'è rapporto, deve conoscere molto bene la situazione, deve mettersi in contatto assolutamente, deve avere una cerchia attorno, che magari non è che può parlare con tutti gli studenti tutti i giorni o con tutti i genitori, ma tramite dei referenti che poi sono anche gli organi collegiali, perché certo, una volta che uno
se ci sono, perché d'Agordo non c'è più, date tutte le dimissioni, no?
Purtroppo gli organi collegiali sono un po' in crisi dappertutto, ma non al punto tale da non esserci, anche perché sono degli organi obbligatori per la scuola, cioè non passa un bilancio senza l'approvazione del consiglio d'istituto. Non passano dei progetti senza l'approvazione del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto.
Cosa positiva, ho visto dei ragazzi giovani, pacifici, nessuno ha alzato i toni, hanno detto le loro impressioni, hanno fatto un documento, è una buona generazione, prof.
Speriamo che stia, appunto, è la stessa generazione che abbiamo visto tranquilla manifestare nelle piazze, io penso, delle grandi città per la Palestina. I ragazzi forse ci salvano, stanno prendendo coscienza, hanno una grandissima sensibilità ambientale, per parlare di problemi che vadano al di là della loro piccola scuola, e se sono anche presenti in questa maniera tranquilla, diciamo, per i problemi della singola scuola, vuol dire che è una generazione che vale la pena davvero di guardare, di rispettare, di ascoltare.
Senta, io non sono la persona giusta per parlare della crisi del settimo anno, ma è un altro tema. Vorrei invece con lei parlare della crisi del terzo anno. Esiste?
Esiste, cioè è una frase che ho trovato appunto in una ricerca, ed è la crisi della terza classe, che non è la classe stratificata socialmente, no? Il terzo stato. È la terza elementare.
8 anni.
Detta anche prima, gli 8 anni, sì, dei bambini. Davvero bisogna rifletterci su, e i genitori e gli insegnanti di sicuro ci riflettono perché il loro mestiere, i genitori magari non hanno questo termine di paragone, perché non è che allevino 50 figli, ne allevino sì e no 2, quindi non hanno l'esperienza necessaria per capire questa cosa forse. Invece esiste perché andando a scuola, in prima e seconda, i bambini sono quasi tutti entusiasti, curiosi, ti raccontano quello che hanno fatto, vogliono andarci la mattina a scuola, non mi viene minimamente in mente di dire che sta male per non andarci. E poi succede che quando arrivano in terza, e si sa anche perché, comincia la disaffezione verso la scuola. È perché cominciano le materie. Difatti si passa dal sussidiario ai singoli libri delle materie. cominciano regole più strette e i bambini, la loro motivazione, che prima era conoscere, curiosare, giocare anche, perché si gioca imparando in prima e seconda elementare con i bravi insegnanti, no?
In terza conosci anche la punizione, credo,
no? Appunto, conosci la punizione perché ti disaffezioni e la risposta molto spesso sia dei genitori che della scuola è la punizione se uno comincia a essere disaffezionato, cioè a non voler fare i compiti, alzarsi tardi la mattina, a disturbare in classe. Mentre il problema è un altro, è che loro devono ritrovare una motivazione che prima era dentro di sé, perché volevano divertirsi, giocare, curiosare, devono spostarla al di fuori. Ma è giusto che la spostino solo al di fuori? Non è giusto, perché al di fuori la motivazione cos'è? Il voto, quel voto che adesso è diventato non più giudizio ma voto, tra l'altro, e l'approvazione dell'insegnante e di conseguenza l'approvazione del genitore. Quindi non lavorano più per il piacere di imparare, ma per una cosa che si può anche raggiungere in altro modo, non so, copiando, imbrogliando, eccetera.
È qui che iniziano i disturbi di apprendimento, prof.
I disturbi di apprendimento, se ci sono specifici, ci sono già da prima in nuce, però è qua che si solidificano, perché appunto vengono messi alla prova con delle regole sia di comportamento che tecniche più strette, con richieste maggiori. E un po' di dati sui disturbi specifici di apprendimento, questa settimana qua è la settimana della dislessia, no? Per esempio, importantissima, a cui per fortuna adesso si comincia a rispondere, ma non è che è un caso rarissimo il fatto di avere un disturbo specifico di apprendimento, perché al mondo il 10% degli alunni ce l'ha, in Italia di meno. In Italia è il 6,2%. Come mai?
Più a sud o più a nord?
No, il guaio è che noi sappiamo che c'è un disturbo specifico di apprendimento quando c'è una diagnosi fatta da qualcuno, dallo psicologo, no? Quindi non è detto che i numeri corrispondano alla realtà, però di sicuro noi abbiamo il 6,2% della popolazione in Italia e a livello mondiale il 10%. Il 2,8% al sud e l'8% al nord. Ma vuol dire che sono più...
Vanno più dal psicologo al nord.
Forse i servizi sono migliori al nord, perché non è possibile, i bambini sono tutti uguali, non è che sono più disturbati quelli del nord di quelli del sud, casomai noi siamo portati a pensare il contrario.
Tra l'altro la diagnosi diventa importante se puntuale.
Esatto, invece arrivano in ritardo perché mancano gli addetti alla questione, e spesso non viene riconosciuta, cioè il bambino viene considerato il famoso DDDI, no? Quelli che sono iperagitati in classe, che non sanno stare
iperattivi.
Attenti. Sì, iperattivi, cioè il disturbo dell'attenzione. E cosa succede? Succede che questi bambini, non venendo riconosciuto che è un loro disturbo specifico che va trattato in maniera specifica, dopo parliamo magari della dislessia, pensano di essere da meno degli altri. Quindi sopravviene o il fatto di ribellarsi a questa questione e fare ancora peggio di quello che gli viene da fare, oppure la frustrazione e non ci provano nemmeno più. E questa cosa si stabilizza proprio dai 9 anni agli 11, diciamo.
Ma è vero che i dislessici hanno un quoziente di intelligenza particolarmente interessante?
Sì, perché è pari o superiore alla norma. Quindi loro non è che compensino con un'intelligenza maggiore, perché l'intelligenza è anche una questione sì di aver avuto gli stimoli giusti, ma è anche una questione, diciamo, propria del proprio essere, genetica. E non solo hanno un quoziente intellettivo superiore di solito alla media, ma sono più creativi, sanno meglio degli altri trovare soluzioni nuove a problemi nuovi, sono più dotati di pensiero intuitivo, quindi hanno delle grossissime capacità che però non possono venire sfruttati se noi li respingiamo e non diamo loro degli strumenti compensativi per rimediare.
Cosa intende per respingere, prof?
Nel senso che diciamo che non ha voglia di leggere, mentre il bambino dislessico impiega anche 8 volte più tempo a leggere una riga di quello di un bambino normale. Ora immaginiamolo davanti a una pagina di 20 righe, che per un bambino normale ci vuole, non so, 5 minuti a leggere, 5 parole fa 40, lui ci mette 40 minuti, ma a decifrare è quasi un disturbo neurovisivo, cioè gli ballano le lettere, le vede fisicamente rovesciate, la B e la P diventano la stessa cosa, quindi deve proprio decifrare in un'altra maniera. Ma allora, con gli strumenti che abbiamo adesso, con tutti, ma gli do il testo sonoro, non gli do più il testo scritto, se deve fare tutta questa fatica, se voglio che si informi su quel contenuto. Non gli dico impegnati di più, leggila 3 volte, vuol dire veramente respingerlo dalla conoscenza e sprecare quelle grandissime possibilità che ha.
Lei prima ha parlato di una settimana importante, quella della dislessia. Il 5 ottobre è stata anche la giornata del docente, credo dagli anni 60, dal 66.
Sì.
Che significa la giornata del docente?
La mondiale del docente significa che nel 66 l'UNESCO ha posto l'attenzione sui diritti e i doveri dei docenti, ha cercato di definire un po' la figura e poi è stata quest'anno, adesso sempre l'UNESCO che porta avanti il discorso, l'obiettivo di quest'anno è, di questa giornata, riformulare l'insegnamento come professione collaborativa.
Gli diamo più soldi a questi docenti, prof?
Dobbiamo dargli anche più soldi, ma dobbiamo anche dargli la possibilità di usare dei metodi diversi, non solo i più soldi, cioè più soldi gli servono per sopravvivere un po' meglio, perché siamo, quant'è, il 15% meno della media europea con gli stipendi, ma tipo nei confronti della Germania siamo il 70% in meno. Un maestro di elementari prende il 70% in meno che non un maestro elementare in Germania.
In Lussemburgo ancora di più.
Sì, tra l'altro la Germania e altri stati considerano non che più adulti sono gli alunni, più soldi deve avere il professore, proprio una scala all'incontrario, considerano più importante l'insegnante della primaria.
È d'accordo?
Chiusa parentesi. Direi di sì, perché lì va tutto di didattica alle elementari, mentre alle superiori un buon laureato che conosce bene la sua materia, insomma, se la cava, ma alle elementari no, deve sapere fare didattica assolutamente.
Il 5 ottobre che consiglio ha dato l'UNESCO?
Il consiglio è stato quello di usare la collaborazione per superare tutte le difficoltà che ci sono in un mondo così complicato, perché con la collaborazione tra insegnanti, cioè lavorando assieme in pratica, si riesce a passarsi le buone pratiche e poi anche si sa che il lavoro di squadra è molto più efficace che non il lavoro individuale, insomma.
Senta, come va con il telefonino a scuola?
Bello, eh?
Bella domanda, eh?
Bella domanda. Guardiamo l'inchiesta di scuola.net. Mm-hmm. Allora, chi ha chiesto se è migliorata l'attenzione? L'ha chiesta ai ragazzi, non l'ha chiesto agli insegnanti. Allora, sorprendentemente, il 9% solo dei ragazzi dice che è migliorata. Il 55% dice che è rimasta come prima e il 36% che è peggiorata.
Ma che cosa è cambiato?
Cos'è cambiato? È cambiato che devono avere, oddio, mica tanto, cioè che non, giustissimo che non abbiano il telefonino sul banco perché è fonte di distrazione, ma poi sono altre le maniere per attirare l'attenzione dei ragazzi che non sequestrargli il telefonino, cioè mi assicuro che almeno non abbiano un ulteriore elemento di distrazione, ma si distraggono con 200.000 altre cose se io non sono interessante.
Anche con l'orologio c'è il telefono anche lì, no?
Sì, anche con l'orologio, gli sequestrano anche quelli.
Ah sì?
Sì, 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 sì. Nelle scuole dove i ragazzi hanno l'orologio smart, o anche gli occhiali adesso tra un po', no? Ed è una contraddizione questa, perché da una parte vogliamo che i nostri ragazzi imparino l'informatica, no? Cioè imparino
l'intelligenza artificiale.
Sì, e usino l'intelligenza artificiale. Dall'altra parte lì sequestriamo il cellulare, diciamo che non si usa neanche nelle lezioni. È una contraddizione?
Direi di sì.
Fino a un certo punto, perché c'è una bella differenza tra un telefonino che ha un uso prevalentemente passivo, mm-hmm, cioè guardo e leggo e basta, no? E invece un PC
un tablet.
Perché? Perché interagisco, sono io che costruisco il file. Non credo che col telefonino si faccia, se non con grandissima fatica. Quindi un distinguo va fatto, diamo tablet, diamo computer, insegniamo cos'è un file, come si carica, come ci si difende anche dal deepfake, no?
Altro problema, deepfake, lei lo ha introdotto, parliamo di foto a fine pornografico, credo. No,
sì, mamma mia, adesso si stanno muovendo, il MOIGE ha fatto ricorso al tribunale, il MOIGE è il movimento dei genitori, no? Italiano, ricorso al tribunale. Tribunale di Milano contro i giganti, contro i vari Meta, eccetera. Perché? Perché non mettono nessun controllo effettivo su quella che è l'età dei ragazzi, dicono tutti vietato ai minori di 14 anni, eccetera, in realtà può accedere chiunque, nessuno controlla. E poi il garante che ha dato anche l'attenzione su questa storia del, come si chiama, cloth off. Via l'abito vuol dire, no? In inglese.
Esatto, spogliano.
Perché con l'intelligenza artificiale si spogliano le fotografie e diventano a fini pornografici.
È come i famosi occhiali, si ricorda la rivista L'Alpino, ecco, sulla rivista L'Alpino, che veniva distribuita in tutte le caserme degli alpini gratuitamente, c'era la possibilità di acquistare gli occhiali che permettevano di fare i raggi X alle donne e vederle nude. Se lo ricorda?
Sì, mi ricordo questa cosa, ma ho sempre pensato fosse una balla.
Infatti io ho preso quella volta e ho ordinato gli occhiali, l'ho raccontata ancora alla radio, e mi sono arrivati. E quando li ho messi all'interno degli occhiali c'era un adesivo con la donnina nuda sulle lenti.
Ah, ecco.
Bellissimo. Però hanno venduto un sacco di occhali sotto Naia. Lei ricorda i tempi della Naia?
Desiderio degli alpini. Solo che sì, non va bene che questo venga fatto con dei minorenni e alterando le fotografie dei ragazzini. E pare, da inchiesta, che uno su 16 dei ragazzini dica di essere stato vittima di questa cosa, che gli hanno spogliato le fotografie, e uno su 8 di conoscere
tanto,
qualcuno
.
Che è stato visto. È tanto, sì. Perché vuol dire 5 su 100.
Si va di tribunale?
Sì, si va di tribunale, ma soprattutto si va insegnando ai ragazzini il pericolo di queste cose, partendo dalle foto che mettono i genitori.
Ma non so perché oggi ha fatto correre così il tempo, io non me ero neanche accorto, prof.
Bene, vuol dire.
Ci vediamo fra una settimana?
Temo di sì. Grazie a chi ci ha ascoltato, anche se lungamente.
Ciao, prof.
Ciao a tutti.